Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
Eccoci tornati. Bruno, ci sei?
Amoni, Vito, attaccamo.
Casugno, vai Marta, attacca tu.
No, raga, sempre in italiano e sempre Torino Free Time.
Torino Free Time.
Eccoci, siamo tornati.
Un po' bagnati.
Ragazzi, questa sarà una puntata veramente difficile. Abbiamo già avuto dei problemi tecnici.
Ma perché Vito vuole scappare, quindi... Cioè, se Vito vuole scappare, noi siamo proprio nei guai.
Vito piano però ci sta stancando di noi, sta cercando
no,
di...
No, assolutamente no. I miei collaboratori sono veramente dei grandi collaboratori. Solo che...
Delle grandi...
Esatto, bravo Bruno. Soprattutto Bruno, ragazzi. Devo dire che è difficile da gestire Bruno.
Ti è.
Ma io sono sempre pronto, sempre sul pezzo. Che problemi avete con me? Scusate.
Io troppi.
È vero, ma semplicemente perché io e Marta ci vogliamo aprire un podcast adesso.
È vero.
E Vito invece gliel'abbiamo proposto, ha detto no e mo fa pure il geloso.
Ma secondo me è perché adesso l'abbiamo abituato a fare lì il regista. Ma fossi da questo lato che è tutto più chill, che devi solo parlare.
È vero, noi non facciamo una mazza qua dietro rispetto a lui, poverino, lo staccano vista.
No, sì. Il problema è che io sono bravissimo a dire minchiate, capito? Quindi qua dietro il tavolo è difficile per me essere...
È per quello che
preciso.
Cerchiamo di interpellarti, perché
no,
ci piace.
No, già mi confondo, non posso fare quella e fare quella. Non mandiamo in onda la puntata, ragazzi.
Vito c'ha un collo di bottiglia, proprio tutte le cazzate gli si stanno accumulando. E poi quando apre il microfono non sa che cosa dire e va nel panico.
No, dai. Comunque sì, prossimamente troverete da qualche parte il nostro podcast. Non ho pensato di cosa potremmo parlare.
Boh, ma...
Viene difficile.
È un podcast satirico? Vabbè, in realtà rientra in Torino Free Time, perché lo faremo a Torino.
Ah, ok.
Ma infatti già avete il vostro libero. Podcast, ragazzi, è questo, è Torino Free Time.
No,
ragazzi.
No, questa è una trasmissione radiofonica, regista, non sbagliamo le robe.
Vabbè, sì, però noi. Allo stesso tempo puoi dire quel che vuoi, rimanendo sempre dentro il... Torino e cosa da fare a Torino,
ma qui Bruno non può dare il meglio di sé, lui vuole fare lo scorretto, già fai dissing contro le persone famose. Lui vuole dare
qua,
proprio il
qua
peggio.
Il poli che mi copre, immagina me che disso le persone al di fuori, senza avvocati, senza nulla, arrivano le denunce, Bruno...
Esattamente, forse non so se mi convenga iniziare un podcast.
Vabbè.
Con te, potrebbe essere pericoloso.
Però... ci divertiremo un casino.
No, questo è poco ma sicuro.
Vabbè.
No, ho dimenticato la borraccia. Beh, da te, mi spiace.
Ma tutte queste robe sono in radio, ragazzi.
Ovviamente,
penso,
ovviamente.
Come ha detto Marta, peggiore episodio dall'inizio. Vabbè.
Però secondo me possiamo migliorare. Siamo partiti male, ma possiamo migliorare, ragazzi.
Ma per riportarlo un attimo su Torino Free Time e sul tema, vi volevo dire che stasera ci sarà il concerto di Fra Quintale. Al quale io in realtà non parteciperò, ma ho regalato i biglietti al mio ragazzo, che a questo punto deve trovare qualcuno con cui sostituirmi, quindi fatemi avanti.
Marta verrà a registrare.
Ovviamente, staccano vista proprio anche la sera.
Viene a registrare il podcast.
No, potremmo fare un tipo inviato speciale direttamente dal concerto di Fra Quintale.
Diamo microfono e telecamera al tuo ragazzo.
Sarebbe interessante. Potremmo interpellare qualcuno comunque. Per le prossime puntate dovremmo farci fare tipo degli audio di o recensione dei libri che effettivamente tu consigli se qualcuno li legge.
Ma fateci sapere su Instagram che abbiamo la pagina di Onde Quadre.
Ecco, bravo, bravo. Si vede che sta entrando
nel mood.
Commentando
marketing. I nostri post che ogni settimana escono i post sulla nostra puntata, potreste commentare lì.
Salutiamo il nostro amico social, ciao Federico.
Ciao Fede,
ciao
visto
Fede,
che
sei sempre i nostri cuori.
Che lavora un casino, almeno diamo un po' di visibilità al nostro profilo.
Vero, vero. Prossimamente anche delle interviste metterà su...
No, vi prego, cioè se volete vedere le brutte figure che faccio andate su quella pagina, ma se evitiamo quello le skipperei proprio.
No, secondo me porta dei buoni content, diciamo, si può diciamo entrare e approfondire le conoscenze non sul nostro programma solo, ma anche sugli altri programmi di Onde Quadre
ma
in
sì,
generale.
Ma infatti, ripeto, poi Torino Free Time...
Meglio, ovviamente, però...
l'ha detto lei. Vabbè, fateci sapere. Direi che possiamo iniziare con l'episodio vero e proprio, no?
Confermo. Iniziamo allora con il primo brano, che appunto di Fra Quintale si ha.
Eccoci.
Mamma mia, che sincro.
In coro.
Stiamo sviluppando una sincronia assurda. Comunque, dopo questo grande cantante, tocca a me portarvi al cinema.
Beh, anche a me non dispiace. Cioè, io sono sempre molto distante dalla scena.
Fra Quintale non è troppo nel tuo genere, però...
No, non troppo, un pochino.
Ma comunque, va bene, ci piace.
Non è per niente male.
Invece su questo nuovo cantante, su questo nuovo, no, nuovo non tanto, ma su questo cantante di cui sto per parlarvi, perché uscirà il film dedicato alla sua vita al cinema, giovedì, Michael Jackson. Qua, dai, questo cantante mette d'accordo tutti i generi.
Tranne, cioè, i bambini.
Io stendiamo un velo pietoso su questo.
Ecco, il solito Bruno.
Forse guarda anche i genitori a sto punto.
Di stare Michael Jackson è veramente, cioè, capisco Paolo Ruffini, capisco Spallon, ma...
Gli altri erano vivi.
Stiamo peggiorando la situazione. Forse. Comunque, giovedì uscirà Michael, che è appunto un film che racconterà la vita di Michael Jackson, interpretato proprio da suo nipote Jafar Jackson. Immaginati, cioè, la responsabilità che devi avere per metterti nei panni di una pop star di questo calibro, che poi tra l'altro suo zio, boh, non lo so, un po' strano forse interpretare tuo zio in un film. Cioè, io penso, se dovessi farlo io, interpretare mia zia sarebbe una roba un po'...
Beh, però magari lo conosceva.
Boh, sì, boh, non lo so.
Magari,
cioè...
nel senso, cioè, è più facile se tu conosci una persona imitarla piuttosto che...
Sicuramente. Comunque, non vorrei... Cioè...
Michael è stato il dio, però distante da tutti, che viveva nelle sue regge, quindi, cioè, magari da fuori poteva, cioè, aveva anche un'altra immagine. La mia battuta era legata al fatto che si è fatto tanti discorsi su Michael,
sì, certo,
perché
certo.
Lo guardavano da fuori. Magari il nipote ha...
Sì, potrebbe dare una visione anche appunto più interna,
più vera.
Esatto. Che però, tra l'altro, Jafar Jackson è stato chiamato per fare questo ruolo, ma non era manco attore. Il produttore del film, che è lo stesso produttore, tra l'altro, di Bohemian Rhapsody, film tributo ai Queen, l'ha visto e l'ha contattato proprio in quanto nipote di Michael Jackson, e ha deciso di prendere lui, seppur questo non sapesse né cantare, né ballare, né tantomeno fare l'attore. Quindi veramente una scommessa che però sembra aver dato i suoi frutti. Ho visto il trailer e ti giuro, alcune mosse sono veramente, veramente uguali. Cioè, uno studio dietro che è assurdo.
È il figlio del fratello, di uno dei fratelli.
Esatto, sì. Comunque,
vabbè, cioè, ci sta comunque i Jackson 5.
Dici,
cioè,
che ce l'ha
nel sangue. Cioè, tutti e cinque,
sì,
erano,
sì, può essere, però,
formidabili.
Cioè, immagina non essere niente, nessuno, non sai né recitare, né ballare, né cantare. Ti chiamano e fanno: ma tu hai voglia di interpretare Michael Jackson? Uno a caso, è così.
Vabbè, figli di papà.
Comunque, ho letto tra le curiosità dell'attore che appunto ha messo 2 anni solo per imparare alla perfezione tutte le mosse, ancora prima di avere effettivamente il ruolo.
Ammazza.
Perché l'hanno chiamato, però poi comunque ha dovuto fare, anche se figlio di papà, comunque ha dovuto fare dei provini, dei casting, confrontandosi con altra gente, ma ha ricevuto comunque il ruolo. Grazie soprattutto alle nozioni che gli hanno dato i coreografi stessi che hanno aiutato Michael durante i suoi tour, che appunto gli hanno ancora dato dei consigli, dei trucchi per poter perfezionare al dettaglio le sue mosse, ecco. Però appunto questo film non parlerà solo della vita di Michael come pop star, come la conosciamo tutti, dei grandissimi tour che ha fatto e delle sue esibizioni sui palcoscenici, ma cercherà appunto di dare uno sguardo anche un po' più intimo alla scoperta, ovviamente, di lui come talento di Jackson 5 e appunto quello che ha passato lui nella sua vita, in famiglia, quindi anche un racconto più intimo, più veritiero della sua vita, non, al di là dei riflettori, ecco. Però
ci
sono gasato.
Anche
so
perché
che...
boh, da piccolo era tipo super pompato, cioè era il più piccolo di tutti, è stato sempre al centro.
Esatto. E poi quindi... superati tutti. Immagino che anche voi, anche se non lo volete ammettere, prima o poi nella vostra vita vi siete messi scalzi a provare a fare moonwalk.
No, ma io amo Michael, cioè lo piglio per il culo perché lo adoro. Cioè...
perché puoi permettertelo, dici.
No, di controbattere Michael non posso, però mostruoso. Vabbè, dai, tiriamo dritto con la prossima canzone.
Esatto, per farvi un attimo assaporare
King.
Esatto, il King. Vi facciamo ascoltare Billie Jean di Michael Jackson. Qua, eccoci tornati dopo Billie Jean di Michael Jackson.
Che non delude mai.
Ovviamente non delude mai. Devo dire, una delle mie canzoni preferite. Tu hai altre preferenze su Michael Jackson?
Ma in realtà...
Beh, Thriller, bella.
Sì, Thriller è bellissima. Ma in realtà anche Black and White non è male.
Sì, c'è Vito dall'altro lato dello schermo che si sta sciogliendo, sta combattendo contro il condizionatore.
Comunque Aurelia non è male, è troppo, cioè...
È riduttivo, ovviamente. Vabbè, ma non si può parlare, cioè niente rende giustizia a Michael Jackson, ma, quindi infatti, c'è poco da dire.
Io, tipo, per me, non so, ci sono quelle robe che dicono, ti ricordi perfettamente dove eri quando hai scoperto che questa cosa, non lo so, tipo quelli che dicono l'11 certo. settembre. Io ricordo perfettamente il momento in cui ho scoperto che era morto Michael Jackson.
Ed è vero.
Ero a scuola a fare lezioni di inglese al Trinity, e tipo c'era un mio amico che era andato a casa per pranzo, ed è tornato, io ero rimasto a scuola alle elementari, e mi sa che era il 2010 una roba del genere, e fa, ma tu sai, è morto Michael Jackson, e io tipo, ma
il
che
tempo
dicendo?
Si fermò.
Vabbè, Michael era la scorsa rubrica, passiamo alla prossima, con una mole di libri, solita rubrica in vista del Salone del Libro, visto il tema, quest'oggi porto Il Signore delle Mosche, che è un libro, visto il tema del salone, che sono i ragazzini salveranno il mondo, i protagonisti in questo film sono solo ragazzini, e in questo libro, scusami, sono solo ragazzini.
Non ho visto, appunto, non ho mai letto il libro, però so che avevano fatto il film recentemente, cioè in questi anni, mi pare.
Sì, qualche anno fa mi sa che è uscito un film, però ha avuto diverse trasposizioni, e a mani basse è uno dei romanzi da cui si ispira molta della letteratura, ma anche della filmografia odierna. Infatti, se vi suona familiare, un gruppo di persone, in questo caso bambini, dopo un incidente aereo rimane disperso su un'isola e cercano di sopravvivere. Cioè, non so se vi ricorda Lost, per caso.
Non ho mai visto Lost, quindi...
Lost è tipo una grandissima serie.
No, non so cos'è, ma
per
non
cui,
l'ho mai visto.
Per cui sì, molte delle robe sono decisamente in comune, okay. Come ad esempio il tema della sopravvivenza o la leadership, certo. Infatti... è una perfetta disamina di come questi ragazzini, in sotto forma di romanzo, di come questi ragazzini che si ritrovano in quest'isola selvaggia devono sopravvivere, di come si vengono a creare due fazioni, il prendere la leadership, però è anche una disamina dell'umanità. Infatti è ottimo perché ti fa capire come l'umano quando viene riposto all'interno della natura. E questo mi ricorda ad esempio la mia professoressa di filosofia, che a scuola era ossessionata da questo libro, me ne ha parlato più volte, e l'ho scoperto così. Infatti, come libro, diciamo, segue le correnti filosofiche di diversi filosofi, sia Hobbes sia Nietzsche per quanto riguarda la distruzione, sia il ritorno allo stato di natura per Hobbes, cioè è esattamente la disamina del Novecento di come è l'umano, per cui l'umano ha bisogno della società per darsi delle regole, mentre quando l'uomo, in questo caso i bambini, che dovrebbero essere la forma più pura, che lo dicevo nell'altro episodio, che sono la forma più pura, in questo caso si dimostrano cattivi, ad esempio poi disamina anche la necessità di avere un idolo, perché loro cominciano a idolatrare questa testa di maiale, sì per riempire un vuoto, un'assenza,
sì, certo,
quello che
certo,
potrebbero essere
giocare.
Benissimo le religioni,
sì.
L'oppio del popolo, quindi niente, vabbè, è una visione del mondo che è sicuramente ispirato molto, come dicevo, come Lost. Consigliatissimo, ci sono un sacco di versioni nuove, bellissime, hanno fatto tipo un cofanetto, mi sa, la Feltrinelli, spettacolare. Quindi se siete ossessionati dall'estetica del libro, c'è anche quello.
Bene, non ci facciamo mancare nulla. Quindi
no.
Ottimo, consigli pure sulle copertine.
Mi piace, ma perché l'ho visto qualche tempo fa, è bellissima, c'è proprio tutta disegnata.
Sì, non ho visto il film, però dovrei sicuramente recuperarlo perché il libro la vedo dura.
Ma il libro è piccolissimo, secondo me, ma saranno 200-300 pagine, forse leggermente di più.
Questa cosa che, Vito, guardo te perché so che troverò conforto, questa cosa che dice, no ma è piccolissimo, saranno 200-300 pagine, ma
non è
piccolissimo.
Non è un romanzo da 1000 pagine, non sono 1200.
Cioè, quelli proprio sono manco da prendere in considerazione.
Ma infatti non li dovresti neanche consigliare quelle da 1000 pagine, cioè tu il tuo range è massimo 100-150
esatto.
pagine.
Piccolissimo,
ma 150 pagine, ragazzi, è una storia per bambini.
Esatto, esattamente, quelle che piacciono a noi.
Quelle sono le più belle, Bruno.
La settimana prossima, Geronimo Stilton.
Perfetto, vedo che
PM
ci siamo.
PM di Toro, ok.
Vabbè, dai,
passiamo dal Signore delle Mosche a The Sultan of Swings dei Dire Straits.
Spero che voi possiate vedere un giorno queste esibizioni che ci regala Bruno a me, a Vito. Praticamente si sdraia sul tavolo facendo finta di suonare una chitarra elettrica.
Do fuoco alla chitarra.
Spacca i vetri e gli schermi. No, saresti
il Jimi Hendrix di onde quadre.
Saresti un grande performer, però ti immagino così, sopra che cavalchi le platee, proprio così, ti immagino.
Cioè, le persone messe lì gli cammina addosso.
Esattamente.
Non so che pensieri strani o non lo so.
Voglio creare questa immagine nelle menti dei nostri ascoltatori. Che tra l'altro alcuni ti hanno visto alla Biennale di Tecnologia, quindi ora riescono proprio a immaginarti vero.
Forse non dovevo dire della pagina Instagram, perché chi non mi ha visto alla Biennale adesso...
È vero, può trovarti sulla pagina Instagram. Stiamo spammando parecchio, Federico sarà contento di noi. Comunque dai,
così se fa un brutto lavoro critica.
Esatto. A parte le cavolate, direi che posso iniziare con la nostra rubrica Torino chilometro zero, che quest'oggi cade proprio a pennello questo titolo, perché vi porterò questa mostra che si chiama Il gusto della storia, Torino e il cibo nell'archivio della città, che quindi spero vi faccia venire anche un po' fame già solo da questo titolo. Allora, è una mostra che aprirà il 22 aprile, quindi domani, con l'inaugurazione e appunto l'apertura straordinaria dell'archivio, con delle visite guidate alle ore 17, quindi tenetevi liberi perché l'ingresso è gratuito, potete andare e ci sarà appunto una guida che vi illustrerà questa mostra.
Ma
in generale
mangia.
Non si mangia, purtroppo. Però puoi portare tu qualcosa da mangiare se vuoi, lo offri alla gente.
Mentre loro spiegano.
Esatto.
Ma vuole assaggiare due arancine di mia nonna?
Esattamente, poi tipico cibo torinese, l'arancina. Arancino o arancina?
Arancina.
Vito?
Marta, non sbagliare per favore, arancina, non sbagliare più da adesso in poi, adesso lo sai, arancina, femmina.
È femmina. Ho già degli altri amici siciliani per cui vengo linciata per l'errore di questa pronuncia, ecco.
Ma
Comunque, stiga. In generale questa mostra sarà aperta poi da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 4:30, quindi fatevi un giro che secondo me merita. E la mostra appunto ha intenzione di esplorare il tema dell'alimentazione nella storia di Torino, quindi partendo proprio dagli anni addietro, dalle coltivazioni agricole che da sempre distinguono appunto l'alimentazione piemontese e torinese nello specifico, e passando però proprio alla trasformazione del commercio, al consumo, quindi fa diciamo un excursus dalla coltivazione al marketing vero e proprio, e si possono trovare numerosi documenti, stampe, disegni, progetti, e chi più ne ha più ne mette, essenzialmente, che ricostruiscono le connessioni tra il cibo ma anche appunto tra il paesaggio e la società dell'epoca. E tra questi uno che mi ha particolarmente colpito è il progetto del magazzino del grano, che non avevo mai sentito. In pratica nel
Minecraft.
600 Minecraft? No, alla fine del 600 c'era questo progetto di costruire questo grandissimo magazzino, che tra l'altro è stato costruito, ora ovviamente non c'è più, però nei pressi di Piazza Vittorio c'era questo enorme magazzino per appunto tenere il grano casomai la città fosse stata sotto assedio, in modo da garantirne l'autonomia, ecco. Quindi assurdo, cioè mi sembra stranissimo immaginarmi questo magazzino enorme.
Ma adesso quando andrò in via Roma, che per ora c'è tutta la storia di Torino con l'evoluzione della città,
con un pennarello puoi scrivere.
Gli scriverò magazzino qui, ma lo andrò a guardare, ogni tanto mi fermo, leggo, ho visto...
Esattamente. Poi ovviamente oltre al grano, grande simbolo di Torino sono ovviamente i vigneti, quindi vedremo, si possono vedere in questa mostra le...
Vito, ma tu mai hai visto vigneti a Torino?
Ma questi
torinesi?
Sì, tanti.
Ah, no. Sì, sì.
Zero.
No, assolutamente no.
No, ma sulle colline ci si potranno vedere
sì,
all'epoca,
al di
ovviamente.
Fuori di Torino è pienissimo, esatto. Buonissimo vino.
Io poi tra l'altro non mi insultare le vigne che vengo dalle Langhe qua, che sono calde su questo argomento.
Ma meglio Langhe o Monferrato?
Ma che domande fai? Qua è come dire arancino o arancina, guarda che mi offendo. Comunque, a proposito di vigne e delle foglie delle viti, qua mi hanno un attimo, come si dice, istruito prima che la foglia della vite, non me la ricordo già più, si dice...
Come si dice?
Pampineggia. Tipo...
Oh, è uscito benissimo.
Bravissima.
Mi stanno dando piccole lezioni di siciliano, piano piano.
Sarà Sicily free time.
Esatto, si starà trasformando questo programma, ecco. E per questo motivo abbiamo deciso di farvi ascoltare Occhi a Pampina.
Canzone scelta da Vito.
Ovviamente. Mamma mia, ragazzi, io vi ringrazio per queste perle che mi fate scoprire ogni volta, che mi emozionano.
Io ringrazierei solamente Vito.
Perché tu non ti...
Ma io, boh, forse per caso l'avrò ascoltata una volta e Vito oggi se ne esce. Ma diciamo, io parlavo di Tintoria che è stata settimana scorsa qua a Torino. E Vito fa, sì, Tintoria.
C'è stato un misunderstanding,
però... un misunderstanding grossissimo.
Esatto.
Ma entrambi convintissimi di quello che dicevamo.
Che lui... però ci ha regalato questa perla, quindi alla fine si è risolta egregiamente, direi.
Decisamente.
Ma spiegate anche ai nostri ascoltatori cosa vuol dire questa espressione, perché a me era nuova.
Occhi a Pampinede è quando c'è gli occhi un po' socchiusi, magari dalla stanchezza, al sonno. Magari qualche nonno col suo... bel dialetto ti viene a dire, figlio mio, l'occhio a Pampinede, perché c'hai gli occhi un po' stanchi.
Vedi che alla fine si ricollega tutto, la vite, la Sicilia, così.
Ma noi esportiamo cultura, dolce stil novo.
Bene, bene.
La nuova scena italiana.
Mi piacete, mi piacete.
Ma torniamo sui nostri passi con la nostra rubrica di Outdoor, Sabaud Errante, perché... quest'oggi cambiamo decisamente itinerario, perché se le altre volte eravamo sulle tracce della Via Francigena, questa volta ci spostiamo un po'. Infatti oggi vi parlo del Strade dei Forti, che è un nuovo cammino, nuovissimo. È nato, la prima stagione è stata questa, 2025-2026, a differenza di un altro cammino che ha lo stesso nome, l'omonimo, però che si trova nella zona di Asiago. Questo cammino invece si sviluppa sulle valli del Chiassone sulla Germanasca, ed è un cammino di circa 13 tappe, difficoltà intermedia, perché la parte iniziale è abbastanza chill, le prime 5-7 tappe sono molto tranquille. Poi il fatto è che sale in vetta e diventa un po' più complicato. E inoltre non è un cammino breve, non è un'escursione di una giornata come quella che vi ho proposto, però è un cammino più lungo, sono 227 km, che è...
che comunque...
No, vabbè, però dico, ad esempio, come dicevo l'altra volta, adesso va molto il Cammino di Santiago, se del Cammino di Santiago volete fare solo la Galizia, sono 227 km. Volete capire, se avete 2 settimane sulle spalle e sui piedi, è già un buonissimo approccio a un lungo cammino. Inoltre, ripeto, è una roba solo piemontese, è una nostra nuova roba tutta autoctona, no, nostra, io... dai, come italiano.
Ormai esatto.
Ed inoltre è gestito completamente da un gruppo piemontese, che è il Consorzio Turistico Pinerolese, e fa parte di un grosso progetto piemontese, che è quello dell'Up Slow Tour. Infatti in Piemonte si sta spingendo tantissimo su sta roba, che io apprezzo, cioè del movimento lento. Cioè, il movimento lento è riprogrammare le vacanze di molte persone, cercare di capire quanto è importante apprezzare il mondo andando piano, a piedi, in bicicletta, piuttosto che prendere macchina, aerei. E poi, vogliamo dirlo, con l'aumento dei prezzi del carburante,
esatto, forse conviene.
Conviene tantissimo andare a piedi. Cioè, la mobilità lenta è sicuramente un ottimo approccio, sia per sostenibilità ambientale, anche territoriale, perché dà un grosso apporto alle zone che riescono a risorgere. Direi proprio che dare una mano a rivivere il Piemonte passo per passo, poi con le bellissime cime che abbiamo qua, è un ottimo modo.
Meno male che ci sei anche tu, che cerchi di invogliare i giovani come noi a fare.
E come dice sempre Vito, vestitevi bene.
L'importante è l'equipaggiamento.
Esatto.
Nessun cattivo buono... Non esiste buono o cattivo tempo, ma esiste buono o cattivo equipaggiamento, ragazzi.
Quindi scarponi antiscivolo, ragazzi, sempre, perché in montagna non si scherza. Attrezzatura giusta, zaini in spalla e...
let's go.
Divertitevi.
Direi che possiamo lanciare il quinto brano di oggi. Presentalo tu.
Dai, sono gli Jefferson Airplane con White Rabbit. Qua siamo su brani iconici, cioè questo a mani basse è uno dei miei brani preferiti, vabbè, anche perché, diciamo, uno dei brani genitori della musica moderna. Non so se mi pare che tu non l'avessi mai ascoltato.
No, non l'ho mai sentito, infatti. No. Mi stai chiamando ignorante in ogni lingua del mondo.
No, che c'entra, però ci sta, è bello vecchio, cioè, e poi non so se ci ho fatto caso, però, cioè, tratta... Alice nel Paese delle Meraviglie come tematica, però diciamo meraviglie un po' diverse dalla Alice.
Dalle solite.
Ma in realtà anche le teorie del libro, cioè, tutti dicono che Alice si fosse sballata. Cioè,
esatto, è un'allusione.
Questa entra in un buco, parla con i conigli, con i gatti, i lombrichi che si fanno... Cosa si fanno? Lo so, cioè...
Devo dire, signori, che comunque qua si trattano temi veramente di più disparati, ecco. Ma direi di continuare con le nostre rubriche, che mi sa che è meglio. Quindi vi porto a teatro di nuovo con la nostra rubrica On Stage, con questa experience che è un po' diversa dal solito. Infatti si chiama The Jury Experience, che è una roba molto particolare che ho scoperto da poco, che in realtà a Torino è andata in replica dal 17 ottobre 2025, però sta ancora... avrà ancora due spettacoli qua a Torino, uno il 24 aprile, che è appunto venerdì, e l'altro il 16 maggio, quindi vi cerco di convincervi ad andare perché è la penultima occasione che avete. E non è proprio a Torino, ma è a Collegno, al Teatro Lavanderia a Vapore, che però è super vicino e super comodo. E c'è stato questa...
Lavanderia a Vapore?
Si chiama così proprio.
Mamma mia, però posso sognare adesso, scusa l'escursus, ma dentro Lavanderia a Vapore un episodio di Tintoria a teatro.
Dovresti proporre io, se non l'hanno già fatto, perché magari... Comunque sto avendo dei problemi tecnici, se riesci a collegarmi il computer, top. In ogni caso, continuo a raccontarvi di questa experience, perché essenzialmente è una partita di Cluedo, però giocata in real life, essenzialmente. Perché il compito del pubblico e della platea sarà quello di praticamente sentenziare e decidere se l'imputato è colpevole o no. Infatti il pubblico dovrà ascoltare bene le testimonianze, appunto, dei presenti, degli attori, e potrà avrà accesso a degli interrogatori e delle prove forensi che dovrà appunto analizzare e decidere, fare giustizia appunto sul caso presentato. È un'experience appunto totalmente diversa dal solito, che non mi è mai capitata di sentire, soprattutto a teatro, però ho guardato un po' ed è recensita decisamente bene. Infatti il voto è di 4 stelle e mezzo su 5 da migliaia di spettatori, appunto, da diverse città d'Italia, quali Como, Verona, quindi...
Cioè, io non l'avevo sentito mai
Hai visto? È tutto nuovo, però
tu
veramente
dici a me,
bello.
Ma un sacco di robe mi fai scoprire te.
No, ma cioè... le sto scoprendo anch'io, però tu le sai, io invece le scopro.
Che poi i nostri ascoltatori a quanto pare sono interessati più alle mostre, agli spettacoli che...
Vabbè, è più facile andare a vedere, esatto, è più facile andare a vedere una mostra che leggersi un libro, comunque.
Ma più o meno, per andare a una mostra devi uscire di casa.
Ah, vabbè, se questo è lo standard, allora sì, è sicuramente più facile leggersi
tutti
un libro.
Tutti i kikomori qua dentro.
Comunque questa è un'experience che vi tiene occupati un'oretta e un quarto, ed è, secondo me, appunto, un po' diversa dal solito. Poi appunto attraverso questo QR code potrete... Dare la vostra opinione e farvi sentire, e come pubblico dare appunto una sentenza e decidere tra di voi, mettervi d'accordo. In realtà secondo me si crea questa tipo situazione dove il tipo di fianco a te ha votato uccidiamolo e tu hai votato no, salviamolo.
E poi vi uccidete a vicenda.
Potete scannarvi e prendervi a scazzottate. Farebbe molto ridere, però vorrei andarci anche solo per questo. Però sì, l'atmosfera è anche particolarmente realistica e coinvolgente. Infatti sul palco si vedranno il pulpito del giudice, il banco degli imputati, la postazione dei testimoni e il banco dell'accusa. Quindi è una roba che è proprio totalmente immersiva, che secondo me, se uno non ha mai provato, anche perché quando mai ti ricapiterà di poter osservare un processo? Secondo me, se non avete niente da fare...
Mi è realmente incuriosito più del solito, sinceramente.
Ma portaci la tua ragazza, così vi prendete a scazzottate voi due e siete a posto. No, dai. Comunque direi che possiamo lanciare il sesto brano, che per oggi ha scelto sempre Bruno,
sì,
o questa era di Vito?
No, questa l'ho scelta io.
Va bene. Allora lanciamo The Man Who Sold the World dei Nirvana. Questa canzone.
Ma io l'ho scelta perché, secondo me, a parte che è rivoluzionaria, ha ripreso vita con Nirvana poi, però vabbè. Bowie è sempre un poeta, ma in questa canzone c'è tutto, secondo me. A partire dalla copertina, all'illustrazione di David Bowie vestito con un vestito di seta, praticamente un po' scandaloso, cioè ha proprio spinto in un periodo dove...
Vabbè, come classico era suo, però devo dire, comunque.
Esattamente, rivoluzionario. E poi la bellezza di questo brano. Cioè, è proprio poetico. Chi è sto uomo che ha venduto il mondo? Non lo so. Un politico? Un venditore di tappeti?
Chiunque.
E poi mi pare che prenda tipo ispirazione da una poesia che diceva tipo, ieri salendo per le scale ho incontrato un uomo che non c'era, non mi ricordo di chi è sta poesia, però...
Ha fatto di qualche sostanza, ha fatto uso di qualche sostanza che ha scritto questa poesia.
Sì, però tipo, non lo so, le riflessioni sull'io di David Bowie, cioè bellissimo,
è una
poesia.
È stata un'ottima scoperta. Comunque io e te ci siamo dimenticati.
Ma che dimenticati? Non ci siamo dimenticati.
Io mi sono dimenticata, forse tu era tutto calcolato per te, ma...
Ma io la volevo sorprendere.
Allora stiamo per sorprendere il nostro caro amico regista là dietro lo schermo.
No, io perché... non mi sono dimenticato, vi aspettavo fino alla fine, ho detto forse veramente ti sono dimenticati, invece...
Eri contento, Vito, eri contento.
Beh, allora diciamo, io mi sono dimenticata di farti la domanda quest'oggi. Vuoi farla tu, Bruno?
No, ma è il tuo turno, cioè sono le tue robe, cioè...
È un argomento che ho trattato io in questa puntata.
Poi, abbiamo sempre detto, noi siamo siciliani, tu sei la piemontese.
Ok. Quindi aspetta a me fare questa domanda.
Le curiosità su Torino toccano alla piemontese.
Va bene, allora ti faccio questa domanda, Vito. Ascolta bene.
Ok, sono pronto.
Quale di questi storici caffè torinesi è famoso per aver dato il nome ai tramezzini nel 1926? Le opzioni sono A. Caffè Albicerin, B. Caffè Torino, C. Caffè Mulassano, D. Caffè San Carlo.
Allora, secondo me questo è abbastanza semplice, Caffè San Carlo.
E invece...
Ma c'è proprio sparato così?
Sì, sì.
E se ti dicessimo...
Me la sentivo.
E se ti dicessimo che è sbagliata?
No.
Eh sì.
Ma invece era?
Era Caffè Mulassano. Ma a quanto pare... Cioè... È un caffè molto piccolo che sinceramente nemmeno io conoscevo, però è in Piazza Castello. E lì venne servito per la prima volta il tramezzino. Che poi, secondo me...
Non lo sapevo questo.
Tramezzino è proprio poi un termine proprio piemontese. Cioè io penso che da noi non abbiamo mai usato il termine tramezzino.
Ma infatti è giusto, nasce qua a Torino. No. Cioè... Infatti,
nasce qua e muore qua, secondo me.
No!
Cioè, queste sono cattiverie gratuite nei confronti di una città che vi accoglie sempre a braccia aperte.
No, ma infatti sto dicendo che tramezzino è sicuramente coniato dai torinesi ed esportato dai torinesi. No, sono d'accordo,
È un po' il nostro homing e puntini puntini.
Puntini di sospensione.
Puntini radiofonici.
Comunque, signori, devo dire, è stata una puntata complessa quella di oggi. Abbiamo avuto diversi problemi tecnici.
Sì. Consecutivi, ma, esatto, uno dopo l'altro.
In un modo o nell'altro siamo riusciti a portare qualcosa a casa. Speriamo che non vi abbia deluso. E prima di salutarci, mandiamo ancora l'ultima canzone.
Speriamo che non deluda nemmeno questa.
No, cioè, dai, questa non può deludere. Questa è un pezzone.
Mai.
Vai.
Ah, voglio vederti danzare di Battiato. Danzare di Battiato. Ma abbiamo iniziato in siciliano, abbiamo spammato cultura siciliana e chiudiamo con un'ultima canzone siciliana, cioè, mi sembra che sto podcast questa trasmissione la stiamo rivoluzionando completamente.
Devo un attimo impormi e riportarvi in terreno piemontese.
Un po' di cadrega. Ci fa lo scherzo della cadrega la prossima volta.
L'inganno,
esatto, l'inganno della cadrega. Vabbè, chiudiamo qua. Vi ricordo sempre che vi lasciamo in descrizione tutto quello di cui abbiamo parlato in puntata.
Ovviamente.
Ci potete seguire su Instagram, che stavolta secondo me abbiamo spammato abbastanza, su polito_ondequadre. Su Spotify come Torino Free Time, tutto attaccato, mi raccomando, ogni martedì alle 16. Oppure su www.ondequadre.polito.it il martedì dalle 14. E poi andiamo in replica anche alle 20.
Quindi, come dico sempre, non avete nessuna scusa.
Ma decisamente. Questa volta la chiusura l'ho fatta io, però Marta mi corregge.
Ho dovuto mettere il puntino sulla i.
Tipica piemontese. Vedi che il Piemonte lo lascia. Ciao a tutti e a tutte.
Ciao.